Benvenute e benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto ci potete scrivere con WhatsApp, Telegram, oppure con un SMS, oppure con una mail a diretta@popolarenetwork.it. Se volete scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. È giovedì, ritroviamo la puntata che conclude la nostra trasmissione, ovvero quella di lirica e musica classica a cura di Giovanni Chiodi. Barbara Sorrentini con un'intervista naturalmente dedicata al cinema. In questo caso si tratta di Nadia Melity, un'attrice francese protagonista del film La più piccola di Hafsia Harsi. Parliamo adesso di un libro uscito per la casa editrice Neos da poco. È un libro che ci riporta nell'argomento che questa settimana abbiamo scelto di attraversare in ogni puntata, quello della resistenza in vista del 25 aprile, e anche di molti episodi che ci gravitano intorno, magari meno noti. Il libro si intitola Caterina, radio clandestina, un episodio della resistenza degli internati militari italiani. L'autrice è Fiorenza Pistocchi, che oltre a essere una didatta è una ricercatrice e scrittrice. L'abbiamo intervistata, ecco la prima parte della nostra conversazione.
Si ritrovano nei campi di lavoro e di concentramento in Germania e nelle altre parti d'Europa dove c'erano questi campi, in condizioni terribili, perché con poco cibo, con il lavoro coatto e costretti a subire le angherie dei nazisti che li consideravano dopo l'8 settembre dei traditori, gli italiani. E per reagire a questa situazione, che ha portato purtroppo alla morte di 40.000 tra 650.000 soldati e ufficiali nostri che sono stati presi prigionieri, per reagire appunto a queste condizioni terribili, in molti campi vengono messe in pratica dei corsi, delle conferenze, delle iniziative per tenere viva la mente e la volontà di questi soldati. In uno di questi campi, a St. Bostel appunto, in Germania vicino ad Amburgo, ci sono degli ufficiali che sono anche dei tecnici e con mezzi di fortuna riescono a costruire una radio clandestina con la quale ascoltare le radio indipendenti, in particolare Radio Londra, che raccontavano la vera situazione, il vero andamento della guerra in quel momento. Quindi questa radio Caterina ha un valore enorme per loro, e pensiamo in quel periodo in cui l'unico mezzo per avere informazioni erano le radio. Oggi non è più così, purtroppo.
Beh, però le radio, diciamo, soprattutto certe radio, insomma, continuano ad avere una libertà e un'autonomia di diffusione delle informazioni, specialmente quelle che vengono taciute da altri, che credo dovremmo tenerci stretta. Radio Caterina, adesso poi entriamo nello specifico di come fu costruita, insomma, in tutti i dettagli. Radio Caterina naturalmente è il personaggio di questo libro e come sì. Ci raccontava Fiorenza Pistocchi, la scelta di utilizzare diversi modi per raccontare dal diario appunto alla, ad altre modalità rende avvincente un racconto che riguarda tutti i personaggi realmente esistiti, a parte il narratore che invece è un personaggio di finzione, Francesco, no? Il soldato, esatto, che spia, esatto, i suoi compagni. Chi sono i suoi compagni?
Allora, i suoi compagni sono dei personaggi illustri e tutte persone realmente esistite, alcune molto famose, tra cui Giovannino Guareschi, il famoso scrittore, Gianrico Tedeschi, l'attore, Giuseppe Brignole, che era un comandante, un tenente di vascello, e tutti accomunati dal fatto di aver rifiutato di collaborare prima con i nazisti e dopo con quelli che venivano mandati dalla Repubblica di Salò per convincerli a tornare in Italia nei loro ranghi. Questi resistono fino alla fine della guerra dicendo sempre no, quindi la loro è una vera resistenza, anche se non è stata fatta con le armi, ma è stata fatta con la loro scelta di non aderire a questi regimi che loro odiavano e rifiutavano, diciamo.
Certo. C'era anche Vittorio Vialli, no? Che riuscì a documentare, sì, in altro modo la realtà dei lager.
Esatto, era un fotografo, era di origini trentine, ma abitava a Milano e lavorava niente meno che al Museo di Storia Naturale, quello di Porta Venezia. Quindi lui era riuscito a salvare dalle perquisizioni dei nazisti una piccola Leica, una piccola macchina fotografica, e aveva addosso, portato con sé e poi scambiato anche, una serie di rullini. Quindi è riuscito a scattare più di 400 fotografie delle condizioni, documentando quindi le condizioni effettive in cui questi poveri soldati e ufficiali vivevano nelle baracche. E lui poi, una volta riuscito a ritornare in Italia, come diciamo tanti altri, come quelli che ho citato prima, ha dato alle stampe il suo lavoro di fotografo ed è un libro che io ho potuto consultare, interessantissimo, perché mi ha fornito con le immagini un'ambientazione reale in cui calare i miei personaggi e tutte le cose che racconto sono effettivamente accadute, tranne quella che io ho raccontato in prima persona come l'esperienza di Francesco, appunto, l'unico personaggio inventato, che racconta i suoi sentimenti e il suo, anche la sua evoluzione civile e morale nel assistere e nel partecipare a questa resistenza.
Io vado avanti, Fiorenza, a parlare con lei, perché ci sono tante cose da accennare, poi ovviamente nel libro le troviamo e le leggiamo con tutto il tempo che un libro così interessante richiede, perché fra gli internati ci sono altri personaggi, veramente io leggendo il libro sono rimasta davvero colpita,
sì.
Per esempio c'era Bergonzi, il celebre cantante lirico,
sì, sì.
Oppure c'erano poeti, c'erano
Roberto Rebora, infatti c'era un poeta, c'era Carmelo Cappuccio, il letterato che faceva lezioni leggendo la Divina Commedia. Insomma, c'erano persone e anche, diciamo, ingegneri che davvero hanno fatto di tutto per costruire oggetti che in quei posti mancavano.
Ci arrivo fra un attimo, nel senso che volevo soffermarmi, oltre a comprendere leggendo questo libro che parliamo moltissimo di cultura radiopopolare e della minaccia che in questo momento c'è in tutta Europa, in tutto il mondo, alla cultura, cercando di come dire, di sostituirla con invece una sorta di propaganda a senso unico e di semplificazione generale di qualunque tipo di argomento, no? Ma anche di valori imbarazzanti, retrogradi e così via, che vengono svenduti approfittando della velocità delle tecnologie. Ma è interessante vedere quante persone che facevano parte del mondo dell'arte e della cultura decisero di dire di no. Questo non può essere un caso, naturalmente, credo che sicuramente sarà
da... la cultura è un grande antidoto alla tirannide, quindi ecco perché non viene valorizzata nel modo giusto, purtroppo.
No, infatti, insomma, ricordiamo sempre che tra i programmi attualmente in atto culturali c'è anche quello di rinverdire le feste patriottiche, che è un termine che già mi mette un po' i brividi, ma ritorniamo ad allora. C'era anche Alessandro Natta.
Sì, c'era anche Alessandro Natta, che poi al suo ritorno, dopo un po' di anni, divenne il presidente del Partito Comunista, e lui insieme ad altri in quel campo cercava di far riflettere gli altri deportati su cosa fare una volta sconfitta la dittatura. Quindi c'era questa speranza, c'era questo intendimento. Poi lui, quando è tornato, ha scritto anche un libro, L'altra resistenza, che però è stato pubblicato a distanza di tantissimi anni dalla sua prigionia, proprio perché la vicenda degli internati militari italiani non ebbe l'importanza e non ebbe l'ascolto che sarebbe stato necessario quando tutte queste persone tornarono dalla prigionia, e ci impiegarono mesi per tornare, perché qualcuno addirittura, appena liberato il campo dagli alleati, magari è tornato anche a piedi, ma la maggior parte sono tornati su dei convogli, quindi con dei treni, e hanno impiegato tanto tempo, perché pensiamo alla difficoltà di far rientrare in Italia 650.000 persone.
Ma poi le infrastrutture erano distrutte, moltissime linee ferroviarie e strade erano state bombardate, insomma le stazioni erano luoghi dove se per caso ti allontanavi da una persona la perdevi, non la ritrovavi più, no? Insomma,
esatto, era una condizione difficilissima.
Thank you.
Ed è venuto il momento di ascoltare la seconda parte della conversazione con Fiorenza Pistocchi, autrice di Caterina, Radio Clandestina, un episodio della resistenza degli internati militari italiani.
Torniamo a Radio Caterina. Intanto le chiedo, lasciamo in sospeso il perché si chiama Radio Caterina, così lo scoprono leggendo il libro, ma è un personaggio, dicevamo, a sé stante, ovviamente, perché parla. Raccontiamo con quali materiali fu costruita e poi mi piacerebbe che ci soffermassimo su altri due internati che furono questi due piemontesi, un tenente e un sottotenente, che avevano delle competenze straordinarie.
Certamente. Allora, cominciamo da Radio Caterina. Era fatta con i materiali più svariati. Il più importante era una valvola, una singola valvola che era stata nascosta in un doppio fondo di una gavetta proprio da Carlo Martignago, il tenente che poi entra nella storia importante di questa radio. C'erano pezzi di lamiera delle scatolette di carne, c'erano dei chiodi, c'era un filo elettrico rubato da una dinamo dalla dinamo di una bicicletta di un carceriere tedesco, c'era la cartina delle sigarette che era di Stagnola e addirittura della carta di margarina sporcata con la grafite della matita, perché la grafite è un conduttore. Insomma, cose le più disparate che venivano cercate nel lager e per esempio lo zinco ritagliato dai lavandini delle latrine. Insomma, loro che sapevano il fatto loro, questi tecnici, Carlo Martignago e Oliviero Olivero, i due piemontesi, Oliviero Olivero veniva chiamato il genio delle radio, perché lui anche da bambino aveva costruito una piccola radio mentre ancora faceva le scuole medie. Diventato un ingegnere, poi quando è stato preso prigioniero, ha messo la sua competenza al servizio di Radio Caterina.
Beh, che fortuna, mi viene da dire, no? Nella sfortuna di essere in una condizione che noi possiamo solo immaginare, avere un personaggio del genere, un vero inventore, cioè un vero visionario, che infatti poi anche, quando tornò andò avanti, no?
Esatto, fece anche, brevettò parecchi delle cose, dei dispositivi che inventò, li brevettò anche. Ma la grande importanza di Carlo Martignago, anche l'altro piemontese, è comunque il suo spirito indomabile. Cioè lui, per lui, e ha cercato di comunicarlo anche agli altri deportati, qualsiasi scherzo tra virgolette che potevano fare ai tedeschi, ai nazisti, era qualcosa che restituiva la dignità agli internati militari italiani, che venivano guardati con disprezzo dai tedeschi, considerati appunto come dei traditori, e quindi per loro ogni angheria da riversare sui nostri soldati e ufficiali era una soddisfazione, tant'è che avevano l'ordine che se qualcuno di essi si fosse avvicinato al filo spinato al confine del campo, avevano l'ordine di colpirlo con il mitra o col fucile, insomma. C'erano le guardie che avevano questi ordini.
Per esperienza familiare so che in Veneto lo scherzo è un'arte, e del resto c'è nata la commedia, insomma, in Veneto per tanti motivi, cioè per cui diciamo che sì, mi immagino che fosse un modo per restare vivi e per reagire, no? Cioè, insomma, in maniera creativa, perché insomma gli scherzi, ripeto, se non sono... se non vanno contro chi è debole, sono veramente qualcosa che alleggerisce il cuore.
Io li ho chiamati scherzi, ma erano proprio
sabotaggi.
Riuscire a sabotare, riuscire appunto a rubare questi pezzi, queste parti che potevano essere utili per la radio, per mantenerla in vita. Tra l'altro la radio, dopo ogni ricezione, perché era una radio ricevente, veniva smontata e tutte le sue parti venivano distribuite a persone differenti, perché l'obiettivo era quello di mantenerla segreta. Poi però, con una cosa, un episodio che racconto, ma che mi piacerebbe che scoprissero i lettori, si svelano quello che hanno saputo dalla radio. E naturalmente era la repressione da parte dei loro carcerieri è stata durissima, ma la radio l'hanno salvata.
Giustamente Giovannino Guareschi cita nel suo diario clandestino, che uscì nel 49, proprio questa esperienza con la radio, e puntualizza, oltre al fatto che appunto della nota capacità degli italiani quando c'è una situazione di avversità e di emergenza, di riuscire a elaborare delle tecniche di resistenza e di estremamente ingegnose, se non geniali, parla proprio del fatto che scrive: ascoltammo milioni di parole in ogni lingua, non sentimmo mai una parola per noi della nostra lingua. Cosa ascoltavano con Radio Caterina?
Allora, ascoltavano Radio Londra, ma anche Radio Bari, che ormai era una città liberata, e si aspettavano questi internati militari italiani, si aspettavano che almeno o il re o Badoglio o qualcuno parlasse di loro, ricordasse che erano prigionieri nelle trasmissioni radio, ma neanche una parola fu pronunciata a loro favore o per ricordare la loro condizione. E quindi questo giustifica l'amarezza di Giovannino Guareschi quando racconta di Radio Caterina. Veramente ascoltarono le trasmissioni di tutta Europa, quelle trasmissioni che dicevano appunto come stava andando la guerra, quindi quelle della resistenza francese, quelle di Radio Londra, quelle perché erano anche competenti nelle lingue questi nostri deportati di cui abbiamo parlato, no? Questi nostri tecnici. Quindi traducevano Olivero a ogni trasmissione, appuntava, dopo essere stato l'antenna vivente di questa radio, appuntava, scriveva gli appunti che poi distribuiva, venivano copiati in modo che la diffusione delle notizie fosse capillare.
Di fatto, appunto, immaginiamoci, non potevano certo ascoltarla facendola sentire, no. Radio Caterina, quindi avevano gli auricolari, avevano costruito un sistema che è molto moderno, no?
Sì, era un unico auricolare che si calava in testa tenendo
un berretto anche d'estate,
con il suo berretto, sì, Olivero, e in questa maniera diciamo circa 40 minuti di ascolto, non di più, perché poi l'autonomia di Radio Caterina che andava a pile era limitata. Però tutto quello che ascoltava lo appuntava, come dicevo prima, lo trascriveva, e poi questo biglietto veniva ricopiato da altri e che andavano poi nelle varie baracche a leggere le ultime notizie agli altri italiani, soldati italiani. Bisognava stare attenti perché potevano esserci anche delle spie, purtroppo.
Certo,
quindi alle persone fidate veniva comunque trasmessa
questo patrimonio di informazioni.
Esatto.
Fiorenza Pistocchi, grazie veramente di questa conversazione così interessante.
Grazie a voi.
Caterina, Radio Clandestina, un episodio della Resistenza degli internati militari italiani, Neos Edizioni. Buon 25 aprile, Fiorenza, grazie e buon lavoro.
Anche a tutti voi, buon lavoro a tutti, grazie. Grazie.
Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Adesso c'è un po' di pubblicità, torniamo subito dopo.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. La seconda parte che durerà fino alle notizie delle 12:30. Ed è arrivato il momento di un'intervista che riguarda un film. Barbara Sorrentini ha parlato con Nadia Melitti.
Attrice francese di madre algerina e protagonista del film La più piccola di Hafsia Hersi, anche lei attrice di origine algerina e tunisina e alla sua terza regia. Il film è stato in concorso a Cannes 2025, dove Nadia Meliti ha vinto come miglior attrice esordiente, mentre il film ha vinto nel concorso Meridiana del Bifest di Bari. Dal 23 aprile il film sarà al cinema.
Il personaggio di Fatima è raccontato molto bene nel libro, è raccontato molto bene nel film. Cosa c'è anche di tuo? Cosa hai messo di tuo per lavorare in questo personaggio?
Oui, j'ai mis le football avec l'accord de la réalisatrice Hafsia Hersi. Après notre rencontre, on a discuté de ce que je faisais dans ma vie, notamment l'éducation sportive à travers des études. Et donc, on a parlé de football et elle a rajouté le football au personnage.
Sì, se c'è una cosa che ha aggiunto è stato il calcio. Non c'è il calcio nel romanzo, ma dopo che ho incontrato la regista e che mi ha chiesto della mia vita e le ho raccontato che nella mia vita c'era il calcio, lei è stata d'accordo, quindi abbiamo aggiunto il calcio al personaggio, che è una cosa mia.
E a che livello fai calcio e come lo hai lavorato nel film? Perché ovviamente viene visto ancora pieno di pregiudizi, è un incontro di culture e questo viene visto come pregiudizi perché una donna gioca a calcio. Come la vivi tu nella tua vita?
Je pense qu'il faut toujours faire ce qu'on aime dans la vie, peu importe ce qui peut être véhiculé comme idée à côté. Et moi, c'est ce que j'ai fait étant très très jeune. J'ai eu le droit à des commentaires sur la pratique du football, qu'elle était réservée uniquement aux hommes. Et malgré tout, je suis allée contre cette idée-là parce que j'ai été rebelle, je pense, et je le suis encore. Et ça m'a permise par la suite d'effectuer ma pratique et c'est ce qui me rend heureuse. Donc si je peux donner un exemple d'expérience, ça serait de faire ce qu'on aime tant qu'on est heureux. Peu importe les commentaires qu'on peut recevoir, c'est important.
Sì, certo, sono molti ancora i pregiudizi, anch'io ho dovuto lottare, ma sono stata perseverante, per così dire, ho dovuto anche sopportare dei commenti non proprio edificanti, ma non credo che i commenti debbano fermare qualcuno e quindi non mi hanno limitato, ho potuto praticare il calcio e se con il mio esempio posso far sì che altre ragazze che vogliono percorrere questa strada lo possano fare, io sono contentissima.
La storia è ambientata nella banlieue parigina e anche qui appunto c'è un incontro di culture tra ragazzi e ragazze di seconda generazione. La protagonista non vuole tenere nascosta la sua omosessualità perché è un diritto. Vuoi raccontarci qualcosa appunto su questa parte, su questo aspetto?
Concernant le personnage, je pense que c'est dû à la peur du rejet, la peur de la déception, puisque c'est une question qu'on pourrait se poser, pourquoi elle ne dit pas à sa famille qu'elle est lesbienne alors qu'elle est dans un contexte familial qui est très favorable à ce genre de discussion. Et justement, c'est là qu'on vient mettre l'accent dans le film sur la position interne du personnage, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Et tout d'abord, elle n'est pas prête, c'est pour ça que cela arrive à la fin du film. Et ensuite, quand elle a envie de le faire et quand elle est prête, il y a une énorme forme de loyauté vis-à-vis de sa famille et aussi une peur du rejet et de déception qui est très très fort et c'est ce qui l'empêche finalement de dire les choses. Mais c'est pas par crainte ou par peur justement, pas une peur en dehors de celle du rejet et de la déception.
Si tratta il personaggio, per quello che concerne il personaggio, si tratta più che altro di una paura, paura del rifiuto e paura della delusione. Infatti ti viene anche di chiederti, vedendo che lei è all'interno di una famiglia molto accudente, molto pronta a tutto, cioè comunque molto aperta alla gioia. In realtà uno si chiede perché non glielo dice, ma non si tratta di volersi limitare, credo che sia soprattutto appunto questa paura di essere, di deludere la famiglia. Quindi l'apertura avviene verso la fine, e lo si vede nelle ultime scene quando, ma ancora lì si capisce che non è una questione di non essere ben integrata nella famiglia, è soltanto la paura di deludere la famiglia, perché tutto ciò si traduce in lei, il suo atteggiamento, in una grande lealtà e rispetto.
Come è stato lavorare con Hafsia Hersi? Anche lei attrice, ha debuttato in un film in cui era una ragazza di seconda generazione. Com'è stato anche il rapporto tra di voi sul set?
C'était super. Franchement, c'était super, une réalisatrice très pertinente, qui ne s'énerve jamais sur un plateau. Très drôle aussi quand elle se met à rire. Et c'était une superbe expérience. La direction d'Afsia, elle a été vraiment très subtile, à des détails près. Et je pense qu'on le ressent ça aussi dans le film par moments. Le film est vraiment traité avec subtilité, avec tendresse, sensualité. Et moi, ça a été un énorme plaisir de travailler avec cette réalisatrice. Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra jouer ensemble.
Direi super il rapporto. Mi sono trovata molto molto bene, l'ho trovata molto competente e a tratti anche divertente. Ci siamo anche abbastanza divertite sul set. La sua regia la definirei sottile e molto molto attenta ai dettagli. È veramente molto tenera, ecco, tenera e anche molto piena di sensualità. Mi sono trovata benissimo.
J'habite dans le musical de musique, de le finir face à l'horreur. J'habite dans le musical de musique, et tu nous recevras me dire.
Ed è arrivato il momento della rubrica di musica classica e lirica a cura di Giovanni Chiodi.
Oggi vi parlo di due anticipazioni importanti, due eventi della scena lirica internazionale che si sono svolti in Italia. Domenica scorsa si è inaugurata la 88esima edizione del Maggio Musicale Fiorentino. Mi fa piacere dire che prima dell'opera si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Abbiati 2025 dedicato alla memoria di Angelo Foletto, presenti numerosi premiati. L'opera con la quale si è inaugurata questa edizione è The Death of Klinghoffer, che è un'opera in un prologo e due atti di John Adams su libretto di Alice Goodman, andata in scena per la prima volta a Bruxelles al Teatro della Monet nel 1991, quindi in piena guerra del Golfo. A distanza di 24 anni dalla prima rappresentazione italiana, è stato anche il debutto nell'opera del nostro regista Luca Guadagnino, che fra l'altro è un grande amico del regista Peter Sellers, che la mise in scena appunto per la prima volta a Bruxelles. Ecco, questo è un nuovo allestimento di cui ha firmato anche le scene, mentre i costumi sono di Marta Solari e le luci di Peter van Praet. Prima rappresentazione a Firenze di un'opera dal denso significato politico ed esistenziale. Mette in scena infatti il sequestro e il dirottamento dell'Achille Lauro avvenuto nell'ottobre 1985 da parte di quattro terroristi palestinesi, culminato nell'uccisione dell'ebreo americano Leon Klinghoffer, il cui corpo fu gettato in mare intersecando in modo evidente la storia del conflitto palestinese-israeliano che è tristemente ancora in atto. Un'immensa opera oratorio con cori, monologhi interiori, squarci sinfonici, una varietà di stili dal declamato allo Sprechgesang, al famoso minimalismo di John Adams, fusi in una partitura armonica ed emozionante. È la seconda opera di John Adams, dopo il folgorante successo di Nixon in China, anch'essa sul libretto di Alice Goodman e viene sempre da un'idea del vulcanico regista Peter Sellers che la mise in scena questa prima opera per la prima volta a Houston. Prestigioso il cast, da Laurent Nauri che è Leon Klinghoffer a Marina Comparato, una squadra di cantanti e attori sotto la direzione del maestro Laurence René, specialista di John Adams e che si deve confrontare con la direzione dello stesso compositore realizzata in disco nel 2003. Ve ne parlerò più dettagliatamente la prossima settimana, parlerò di questa sfida. Il festival continua con la musica sinfonica stasera da Das Lied von der Erde di Mahler, direttore Thomas Guggeis, e mercoledì prossimo, il 29 aprile, la nona di Beethoven diretta da Zubin Mehta, che compie 90 anni sul podio. A dirigere il ciclo completo delle sinfonie di Beethoven sarà invece a Firenze Daniele Gatti in giugno e luglio. Passiamo al secondo evento della settimana. Ieri sera alla Scala la prima del Pelléas et Mélisande di Debussy, capolavoro assoluto del Novecento, che alla Scala mancava dal 2005. È stata l'occasione per l'atteso debutto del regista Romeo Castellucci. L'opera richiede dei veri interpreti, capaci di dare senso ai lunghi declamati di Debussy, che noiosi non sono se si sanno rendere tutte le preziose sfumature del testo, che crea una singolare sintonia con la musica. Alla Scala cantano Bernard Richter, Sarah Blanc, Simon Killingside, Marie-Nicole Lemieux e Jean Relier. Peleas e Melisande, a differenza di Klinghoffer, gode di un'abbondantissima tradizione esecutiva più che secolare e con vere e proprie regie capolavoro, che a citarle tutte fanno tremare i polsi, non so, Lavelli, Kupfer, ancora Peter Sellars, Giancarlo Menotti e Jean-Pierre Ponel, che fra le altre cose hanno allestito l'opera anche alla Scala, Braunschweig, Grand Vic, Laurent Pelly, Antoine Vitesse. È imponente anche la sequela di grandi direttori che hanno affrontato questa tragedia dell'incomunicabilità. Già alla Scala, ad esempio, Toscanini, De Sabata, Karajan, Abbado, Pretr, ma poi ci sono anche Boulez, Ansermé, Gardiner. Insomma, è veramente anche qui una grossa sfida metterla in scena. Che cosa avrà fatto, cosa ha fatto Romeo Castellucci? Questo ve lo racconto dettagliatamente in una recensione giovedì prossimo.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E adesso ci sono le notizie delle 12.30. Riascoltateci in podcast oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it. Arrivederci, anzi a risentirci, da Ira Rubini.
Lay your burden down, look to the sky, it is raining, open your mouth and swallow the sun, shrouded in clouds like my love for you, shrouded in thunderclouds like my dreams. Sometimes you have to gaze into a well to see the sky. Sometimes you have to gaze into a well to see the sky.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down.
working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the